oggi ascoltiamo, dopo il racconto della Torre di Babele, la discendenza di Sem e più in particolare quella che porterà ad Abramo. Ci avviciniamo quindi sempre di più al popolo eletto, quindi al popolo di Gesù, e quindi sentiamo che la storia si fa più vicina anche a noi. Chiediamo al Signore, come anche il canto iniziale ci ha suggerito, il dono dello Spirito per cogliere anche in queste successioni di nomi, di vite, di generazioni, una luce per il senso della nostra vita, ancora un'occasione per rendere lode al Dio della creazione e della storia, al Dio vicino a tutti noi. Chiediamo come sempre perdono al Signore per tutti i nostri peccati.
Evitare che questa catena, questa di queste albero geologico, insomma, indichi una freccia, un ritorno, una direzione, insomma, che è quella di un, mi sembra, insomma, almeno di una minore riferirsi di quello che è il semplice generare creare nuova neve di questo albero, dei nuovi rami, cosa importantissima, perché poi abbiamo visto nella Genesi che quello l'uomo deve moltiplicarsi, quindi per gli ebrei, per adesso sappiamo che è il primo comandamento questo. Però ecco, mi sembra che diminuisce un po' l'età di queste. Sì, sono sempre età cospicue, ma c'è una piccola diminuzione. Poi c'è questa sterilità di questa donna, poi si parla di queste donne, perché è tutto una cosa puramente maschile, diciamo così. E poi c'è, alla fine, si dice che, l'ho visto nei 70, si dice sempre di ciascuno che muore, invece qui si dice nel testo, Raik si dice che muore solo di Terak. Questi sono elementi che indicano un trapasso, insomma. Fa venire in mente poi anche la generazione di Gesù, perché a un certo momento c'è un salto. Qui non è ancora stato conclamato, ma insomma qualche segnale c'è, insomma, mi sembra.
Certamente Terak è quello che raccoglie più segnali di interesse forse per noi, andiamo così guardando un po' in prospettiva, ci aspettiamo di individuare una discendenza che ci riporti poi verso il Nuovo Testamento, così è. Comunque certamente ad Abramo, sentendo parlare di Abramo, è chiaro che cominciamo a avere l'idea che finalmente parli di noi, Genesi. Pare che sia questo segno di discontinuità non solo perché muore, ma perché prende l'iniziativa di muoversi, di raccogliere la sua famiglia, tra l'altro una famiglia un po' sfortunata, perché Sara è sterile, l'altro figlio muore prima di lui, c'è un orfano da portarsi dietro, e partono tutti insieme su iniziativa di questo nonno, che poi a un certo punto non arriva dove voleva arrivare, si ferma un posto, poi dopo tanti anni muore anche lì, certo, però insomma dà l'idea che questa discendenza abbia un po' nel suo DNA l'idea del viaggio, l'idea di una partenza e anche l'idea di una avanti, una modalità patriarcale di muoversi tutti insieme.
Questo cammino che stanno facendo i nostri progenitori, ci sono due elementi che mi hanno fatto così pensare al fatto che, come abbiamo detto molto in questi giorni, in realtà poi parliamo di noi, della nostra vita. E pensato a questo versetto 10 dove dice che due anni dopo il diluvio, no? Quindi c'è un prima, poi c'è un evento e c'è un dopo. Mi ha fatto venire in mente anche noi adesso in questi giorni, diciamo prima del Covid era il 20, era il 6, perché questo, ci sono questi eventi grossi dove però scorre comunque la vita e così la storia nostra e la storia di Dio. E l'altra cosa un po' che mi confermava questa un po' benedizione di questa storia è questo ritornello, visse 400 anni e generò, visse, mi ha ricordato un po' il Salmo 135 con quell'Eterno e la sua misericordia, e anche qui mi sembrava di leggere l'Eterno e la sua misericordia, quindi questa storia che va avanti con questi anni un po' strani come numero, però c'è questa generazione, quindi come diceva Nicola siamo arrivati anche addosso ad Abramo e ci sembra un po' di essere proprio nella strada che un po' cominciamo a conoscere.
Ho letto in un commento che il versetto 10, questa è la discendenza di Sem, richiama l'inizio del capitolo 10 che abbiamo già ascoltato, questa è la discendenza dei figli di Noè. E sono per dire, come già è stato ascoltato, che c'è come insomma, uno stacco, perché adesso si parla di questa discendenza che a un certo punto c'è anche tra i figli Eber, la quale viene la parola ebrei, ci ho capito bene, insomma, quindi ho pensato appunto che c'è già un discorso nuovo che porta a un'elezione, ecco, di questa nuova discendenza. Poi avevo letto anche sì, altro che insomma che praticamente Aram muore perché insomma ci sono già delle idolatrie e insomma lui è meno forte nella fede, mentre Abramo viene liberato dal fuoco, che ora significherebbe fuoco, insomma invece Aram muore.
Venuto in mente che da piccoli si andava spesso al cimitero perché la nostra nonna aveva perso suo marito, era poi morto così, come tutti si muore, ma lei era molto legata e quindi tutti i giorni dal paese veniva preparata una carrozza e con la nonna noi ci piegavamo in carrozza, credo per fare il giro. Ma però poi piano piano davanti a questi posti dei morti leggevamo i nomi e dopo fatalmente mentre si tornava a casa oppure quando si era a pranzo o a cena le domande, ma quello lì chi era e cosa faceva? Allora tutto diventava importantissimo, tutto diventava stupefacente, questo qui aveva fatto questo qui era stato là, eccetera, no? E quindi tutto quello che prima era addirittura un cimitero diventava per noi una grande occasione di attenzione nuova, di stupore, e quindi una scoperta della nostra storia. Quindi mio nonno era così, quindi quel fratello di mio nonno ha fatto questo e questo. Allora io sto ascoltando un po' questi capitoli anche con questo animo, insomma, no? Cioè la meraviglia di una grande storia che sembra sostanzialmente celarsi nella realtà più semplice, più diretta della nascita e della morte, senza particolari avventure, se non molto rare, e invece però dentro c'era tutto un segreto, e quello che da bambini abbiamo conosciuto ci è rimasto dentro, nella mente, nel cuore, nella memoria. Quindi che la vita è molto più ricca di quello che si presenta e sembra, soprattutto quando si finisce a una lapide del cimitero, no? Invece è come se avessimo colto e raccolto la meravigliosa storia di quelli che erano venuti prima di noi, insomma. Allora, queste liste di nomi hanno chiamato anche oggi la mia simpatia proprio per questo segreto. Sembra una roba del tutto ordinaria, si nasce e si muore, invece dentro a ogni nome e alla sua esistenza c'è una grande storia, no? Per noi bambini era la storia anche, poniamo, delle guerre, perché c'erano state le guerre, quello lì era andato di qua e quello lì è andato di là, insomma, quindi l'avventura. Allora, mi sembra in questi giorni che un po' per me si ripete questa cosa. Ecco, la storia nasconde delle meraviglie preziose, importanti, eccetera. Tra l'altro, appunto, qualche volta c'era qualche esplicitazione, magari la mamma che aveva conosciuto un vecchio zio diceva: ma sì, tu mi assomigli. Allora si stabiliva una corrente ulteriore, non è che avessimo paura della morte, perché eravamo anche durante la guerra, quindi si era abituati a cose quotidianamente drammatiche, però invece è stata la scoperta della ricchezza della storia. E mi pare che questi capitoli che stiamo attraversando vogliono richiamarsi a questo. È vero, una storia semplicemente fatta del passaggio delle generazioni contiene in realtà la meraviglia dell'esistenza, dell'impresa, del pericolo, del peccato, del dono, e quindi è una riabilitazione della storia.
Ho visto che a proposito di questo viaggio da Ur dei Caldei fino a Carran, nel libro di Giuditta c'è un accenno importante, perché quell'uomo che si chiama Achior, davanti a Oloferne e ai suoi generali, racconta appunto la storia di questo popolo che è nato nella Mesopotamia e che ha fatto questo lungo viaggio per allontanarsi dagli dei pagani e per andare verso l'unico Dio. E quindi mi piace, ecco, proprio anche raccogliendo tutto quello che voi avete osservato, e pensare a questo viaggio e metterci anche noi in questo viaggio, in questo cammino dall'Oriente verso la terra promessa, che è anche un cammino di liberazione dai falsi dei e di incontro con il Dio che è padre di tutti, che abbiamo già incominciato a conoscere fin dai primi capitoli della Genesi e che già ci ha dato tanti segni di sé, del suo amore paterno verso tutti. E in questo viaggio ci incontriamo, come qualcuno di voi ha notato, anche con il senso del limite che osserviamo in tutte queste genealogie, cioè in questo passaggio da un nome all'altro, dal padre al figlio, dal figlio al figlio, e in questi anni e in queste generazioni, il senso anche del limite, dell'estrema, anche se sono ancora numeri di anni molto lunghi, ugualmente c'è l'idea, rimane l'idea di quanto siamo passeggeri in questo mondo. E poi l'altro limite è quello anche dell'infecondità, perché oggi per la prima volta avete notato anche voi che compare il tema della sterilità, che è così importante perché poi diventa il luogo in cui Dio si compiace invece di compiere la sua opera. Esulta o sterile che non hai partorito, ci dicono i profeti, oppure i salmi ci dicono che il Signore ha reso quella donna sterile madre di molti figli. E quindi ancora la predilezione del Signore per ciò che è piccolo, per ciò che è umanamente povero, limitato, infecondo, e tanti aspetti della nostra vita ci sembrano infecondi, forse questa stessa giornata in cui ci sembra di aver combinato poco. Eppure invece da questa donna sterile nascerà una discendenza che domani sentiremo, nella quale scende la benedizione di Dio, non solo su loro, su Abramo e Sara, ma anche su tutti i popoli della terra in loro. Ecco, ancora quindi per osservare come questo sia il Dio che si china con grande simpatia su tutti i piccoli, su tutti i poveri.